Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo qui.
Only tell me that you still want me when you wander up out there to those hills of dust and hot winds that blow in that dry wide ocean alone. Stand with you in the ring of fire. I'll forget the days gone by. I'll protect your body and guard your soul.
Buonasera e benvenuti alla puntata numero 7 per la prima stagione della nuova era degli irradiati, giorno che si insedia il nuovo governo, quindi siamo tutti felici. Insieme a Simon oggi ci sono
Eric,
Morris.
Paul Young
e Mr. Snoopy
Matthew.
Oggi la formazione quasi al completo. Un po' manca la baronessa, che prima o poi tornerà con noi. Una cosa che vi consiglio, ragazzi, è parlate forte, perché c'è bisogno di parlare forte, se no sentiamo un po' con i microfoni.
Dov'è la baronessa?
Baronessa oggi ha problemi di trasporto. Però ha detto che per la prossima volta punta ad esserci. Prego, Mr. Snoopy.
Ho capito il perché questa trasmissione viene chiamata degli irradiati. Sono arrivati gli extraterrestri e hanno contagiato con le radiazioni tutti, quindi verso il futuro,
esatto,
facciamo delle
esatto.
cose
basta con le freddure.
Noi siamo avanti. Vabbè, però giustamente come dice Paul Young, basta con le freddure.
Ci abbiamo fatto fare la scaletta, adesso basta con le freddure.
Ho capito, non sono un
perché proprio come ha detto Paolo adesso, la playlist musicale di oggi è quasi per intero scelta da Mr. Snoopy. Abbiamo fatto questa concessione a Mr. Snoopy, cosa che spesso capiterà, che gli irradiati qualche volta sceglierà Enrico, poi Maurizio, poi Matteo, Paolo, però oggi ha scelto quasi tutte le canzoni Mr. Snoopy, perché abbiamo un sacco di belle canzoni. Che cosa facciamo oggi, Maurizio, Paolo, che facciamo?
Beh, adesso abbiamo tante belle notizie da dare. Sono favolose.
Dove abbiamo preso queste notizie? Un sacco
Corriere
di quotidiani.
Corriere della Sera, Repubblica.
Corriere dell'Umbria. Sono notizie. L'Umbria è stata in questi giorni, è stata sulla bocca di tutti.
Sì.
E non solo sulla bocca, direi, perché si è parlato tanto di Perù, dell'Umbria, di Gubbio, di cose, insomma.
Sì, quelli lì che hanno inventato il fatto.
Questo fatto,
c'è stato un'intossicazione di pesce
e infatti
c'era una grande festa che mangiavano il pesce.
Ma adesso ne parliamo, guarda.
Sto male, vado a casa e sono scappati via tutti. Tutti all'ospedale, avevano paura la salmonella.
Infatti adesso ne parliamo. La canzone che abbiamo ascoltato prima qual era? Che ci ha...
Yangun Snow on the Sahara.
Esatto.
Bellissima voce.
Ci ha fatto compagnia quando l'abbiamo presa. E adesso con che cosa ci congediamo?
Con i Chromatics tratti dal telefilm I Segreti di Twin Peaks. È uno strumentale, Saturday Instrumental.
Bellissimo, a dopo.
Thank you.
Maurice, Paolo, allora la notizia di questi giorni, insomma, è stata questo pranzo di pesci a Gubbio. Maurice, tu hai sentito questa notizia?
No, non l'ho sentita.
Noi, guarda, prendo dal Corriere dell'Umbria per Enrico, per Mr. Sloopy, per Matteo. Pranzo di pesce, scherzo finito male. Uno dei protagonisti esce allo scoperto. Non mi sono mai sentito poco bene. Sono solo andato al bagno a casa mia. La bomba mediatica però ha danneggiato l'intera città. Stasera, cioè ieri, si è riunita l'Università dei Muratori, delle tante associazioni che ci sono a Gubbio, e per, insomma, chiarire un po' il punto di questa situazione che si è creata. Voi, il comune tra l'altro è intenzionato a chiedere risarcimenti agli autori delle fake news senza fare sconti a nessuno. Perché in pratica, Maurice, si è detto che c'è stato questo pranzo di pesce e in realtà sembrerebbe che, cioè si diceva, c'era un sacco di audio, di messaggi, di gente che si era sentita male, si era fatta la cacca addosso, come le oche, l'elemento che ha caratterizzato, diciamo, questa comunicazione, e in realtà sembra che sia tutta una bufala. Ecco, sì, che sì. Ne pensano gli irradiati?
Che gli imbecilli ci sono sempre stati, però magari questa volta era diciamo una goliardia, una cosa goliardica, non era di cattiveria fare una cosa così, però poiché adesso praticamente in Italia, in Umbria, andiamo avanti solo con la ristorazione, perché le ditte e quelle serie hanno chiuso tutte, adesso anche se succede una cosa così, che magari per 2 o 3 giorni un ristorante non incassa, e allora si chiedono i danni, si chiede quello, si chiede quello. Ma è giusto che sia così, però fa capire come siamo sbilanciati oramai su bar, pub,
sulla ristorazione. Maurice, tu che ne pensi di questa notizia? Forse falsa, forse
un'improvvisata ha calato luogo ad una bomba. E secondo me è come quando c'è una piccola cosa che dopo da un trattino diventa una linea retta,
esplode subito. Tu dici che questa è, non lo escludiamo. Enrico, qual è il tuo pensiero?
Ogni idiozia, come uno metteva la mano dentro la bocca della verità. Idiozia simile.
Mister Sloopy, la tua idea rispetto a questo pranzo di pesce a Gubbio, che sembra un po' falso?
C'è bisogno di falsità, di bugie e anche di cose goliardiche, perché in questi anni tragici, dopo il coronavirus, per le guerre, parliamo sempre di guerre, di malattie, che la malattia è sempre collegata con l'idea di morte, morti, malattie, vaccini, sempre queste cose, qualcosa che ci ricorda anche che possiamo vivere una vita felice, anche raccontando delle barzellette, anche dicendo delle falsità, che però ci fanno ragionare con la testa e non ci fanno pensare sempre a questi argomenti, a queste cose della vita di tutti i giorni.
Insomma. Matteo, sei d'accordo?
Sì, esatto.
Allora siamo tutti contenti. Va bene, noi ci fermiamo, ci ascoltiamo questo nuovo pezzo, poi dopo torniamo perché ci sono delle notizie incredibili. Tra l'altro anche un branco di lupi che si aggira
del famoso gruppo country americano degli The Shadows, la canzone, il successo Atlantis.
A dopo. Nel fuori onda gli irradiati, irradiati parlavano delle musiche, insomma, dei gruppi che abbiamo mandato. È il momento
della musica anni 60.
È il momento di parlare di sport. Maurice, Il Perugia finalmente ha vinto una partita.
Allora, ora,
partiamo dalle cose.
Dopo che è arrivato Castori,
Goria ha salvato
Goria. Io ho visto pochi minuti di partita. Aspetta, silenzio. Io ho visto pochi minuti di partita nei quali ho visto Goria fare parate incredibili.
Quindi quando dicevano che era Chicchi Zola, che mancava Chicchi Zola, in realtà era questo portiere che aveva bisogno di inserirsi.
Che ne pensate? Ce la facciamo adesso, Maurizio, la classifica?
È stato anche Gori contro Gori, perché dall'altra parte c'era uno di Gori e c'era un attaccante che si chiamava Gori.
Certo che guardando la classifica, ragazzi, se avessimo perso anche domenica a Reggio Calabria era già la fine, perché siamo
fine.
Pur avendo vinto, per fortuna siamo ancora ultimi, da soli, staccati. E ci abbiamo davanti Benevento, Como, Palermo e Venezia 9 punti, Perugia 7. Tu pensa se non avessero neanche vinto, che magari perdevi e arrivavi a 4, magari pareggiavi.
Adesso non lo so se è arrivato il calcio nel culo da parte del mister, del presidente, una cosa del genere.
È stato un evento fortunato,
no? Ma no, voglio dire, questa era una squadra forte. Ma voglio dire, stava a vincere 3-0, stava a vincere
più. La regina era prima.
Stavano rimontando alla grande.
Sì. C'è andata bene, Maurizio.
Veramente bene c'è andata. Perché ci voleva questa vittoria contro la regina, dopo le sconfitte contro il Como, contro il Sud Tirol.
Sì, no beh. Poi tra l'altro
ve lo immaginate la Ternana in Serie A, Perugia in Serie C?
Non ci possiamo pensare,
non ci possiamo pensare.
Beh, che poi purtroppo potrebbe anche succedere.
Non ci vogliamo neanche pensare.
Questa cosa
non siamo nemmeno.
Bla bla bla, faccio come i bambini. Bla bla bla, non ho sentito. Comunque Perugia ha vinto finalmente, Maurice, dai.
Sì.
Sarà la volta buona per dare un po' il via a questa stagione, Paolo e Tubani.
No, non ci credo. No.
La prossima ce l'abbiamo col Cittadella. Cittadella è lì, anche loro,
11
punti. Perugia ce n'ha 7, cioè è vero che adesso. Però se hai fatto 3 gol a Regina e vincevi 3-0 a Reggio Calabria. È vero che nel finale abbia rischiato anche di perdere tutto, perché
sì.
È finita bene. Però. In 10
il portiere ha parato imparabile.
Il portiere ha parato il parabile. Adesso diamo fiducia ai ragazzi. Questa vittoria è stata sicuramente importante. E speriamo che sabato col Cittadella magari facciamo un altro bel miracolo e siamo rientrati di nuovo. E siamo in carreggiata.
Cittadella come messa?
11 punti.
11 punti.
Sicuramente questa vittoria è.
Sono in buca 4-5
di servita
fila.
Per
aggiustare la classifica.
Sono in buca 4-5
Eh sì, per trovare un po' di entusiasmo, almeno un po' di entusiasmo l'abbiamo trovato.
Per svegliarsi un attimino.
Sì, almeno un po' di entusiasmo, dai. Va bene, ragazzi,
tieni conto che su qui a Perugia, che qui sulla Serie B ci sono delle squadre che hanno un vestito più che in Serie A.
Bene, aspetta che ci torniamo, perché adesso mandiamo un po' di musica, ma dopo l'argomento sportivo è interessante. Mr. Sloopy, che ci sentiamo?
The New Radicals, You Get What You Give, che hanno un bellissimo video dove cantano dentro un supermercato con dei carrelli che vanno in giro a spasso e cose di...
Bello, allora ce lo sentiamo volentieri. A dopo.
E la pubblicità anche dell'acqua, dell'acqua Rocchetta.
ancora gli irrandiati per continuare
gli arrabbiati
per continuare a parlare di sport. Maurice, Paolo, dicevamo
Paolo Negro.
Episodio interessante. Cannavaro, dopo la sconfitta per 5-0 del Benevento alla sua seconda, terza partita, si era già dimesso.
Magari succedesse con Allegri.
Quelli del Benevento di Rienti ha detto no, non accettiamo le tue dimissioni, però lui si era già dimesso.
Sai, se dimettesse Allegri e Agnelli non accettasse le sue dimissioni.
Anche perché ora guardando la classifica è ultimo, cioè Benevento è davanti al Perugia. Benevento, Como 9 punti, Palermo 9 punti, Venezia 9 punti.
Ma cosa l'hanno ultimo? Quindi l'hanno mandato via Caserta?
Penso di sì. Da dove era Caserta?
Che le con Benevento.
Ah sì sì, c'è Cannavaro.
Dove sta? In Serie C?
C'è Cannavaro. Dov'è Benevento? Caserta non lo so. Bene, altro argomento sportivo. Bagnaia sta per vincere il mondiale di MotoGP. Che ne pensate, ragazzi? Ce la facciamo, Maurice?
Se è la prima volta che riesce a vincere un mondiale, perché ha bagnato l'esordio con la vittoria di un mondiale.
È certo,
bagnagna in quel senso.
Basta con queste freddure. Dimmi, Matteo.
È arrivato fin qua. Finirla, insomma.
Gli manca pochissimo. Mancano un paio di punti, no, Paolo? Deve prendere. Sì. Basterebbe addirittura che arrivasse 14esimo e potrebbe già vincere il mondiale, quindi via, andrà piano piano, si farà, andrà a spasso per la Malesia, no? Nel prossimo Gran Premio. Maurice, saresti contento?
Se Bagnaia vincesse questo premio sarei molto contento, ce lo auguriamo tutti.
Ok, beh, speriamo allora. Poi, parlando ancora di sport, due cose vorrei riporre all'attenzione degli irradiati. Nello scontro tra Musetti e Berrettini nel torneo di Napoli di tennis ha vinto Musetti, e questo dice non è una notizia, insomma, uno dei due avrebbe vinto inevitabilmente, però Berrettini, forse arrabbiato, forse frustrato, ha detto, ha avuto un infortunio al piede, insomma dei dolori al piede, ha detto forse il mio fisico non può reggere lo sport ad alti livelli. Ecco, che vogliamo dire a Berrettini, che ha questi pensieri un po'
tristi? Tanti soldi l'ha fatti, che non li sprechi, che viva tranquillo.
Questo è il consiglio degli irradiati. Maurice,
tanto c'è la casa a Monte Carlo
e allora,
non paga manco le tasse in Italia, quindi.
E allora a posto, Berrettini, ma che te frega, se no
sta a posto, goditi la vita,
c'hai i soldi, c'è una bella compagna, speriamo, insomma,
cazzi, godetevi la vita, perché
godetevi la vita, che è un attimo, perché? Ma Berrettini, ma che te frega, a proposito,
ma sai com'è, che se una cosa la vuoi fare che ti ci incazzi troppo, che allora a quel punto non accetti la sconfitta, non accetti il livello del tuo fisico, eccetera. Se invece non la prendi troppo con filosofia, che non ti ci impegni, non riesci nemmeno ad arrivare a uscire di casa.
In che
Quindi,
senso?
No, vuol dire che se tu la volessi prendere con filosofia, una persona che si è allenato normalmente, eccetera, fa una cosa a livello dilettantesco, non arriva a quei livelli lì.
Certo.
Quelli che sono arrivati a quei livelli lì, oltre ad avere il fisico, oltre ad avere il DNA che è in quel modo, è perché hanno dato anche l'anima, hanno pagato fiori di allenatori,
hanno fatto ore e ore di sacrificio,
quindi se devono rinunciare, si incavolano come iene, si incavolano. Mentre invece una persona normale che può fare questo ragionamento che facciamo noi non arriverà mai a quel livello.
Giusto.
Quindi è normale facciano sto discorso, anche perché poi dopo vivono a livelli alti queste persone.
Beh, anche perché poi la carriera di un atleta di alto livello, cioè parliamo di un lavoratore, no? Che diciamo lavora per dei 10-15 anni.
Ha sentito la Pellegrini
dai 18 ai 32.
Pellegrini ha detto basta, non ne potevo più, di andare tutti i giorni in piscina.
Tutti i giorni
in piscina, sempre andava tutti i giorni. Io non avrei retto 10 giorni.
Oh, tra l'altro la Pellegrini andrà a fare l'Isola dei Famosi, eh? Lei e il marito.
Batte il ferro finché è caldo.
Non gli hanno dato una lira, eh? No, dico, hanno fatto un cachet di tutto rispetto perché la Pellegrini e il marito vadano all'Isola dei Famosi.
Ma adesso è così, cioè voglio dire, all'Isola dei Famosi ci vanno cani e porci, ci va la figlia della Mazzotti, ci va della Unziker, sì, che hanno provato a fargli fare qualsiasi cosa, non ne vanno a fare niente.
Figurati, la Pellegrini smuove, dai, da un punto di vista mediatico, smuove parecchio. Sì, sì. Ma prego, Mr. Sloopy, e poi un po' di musica.
Allora.
No, dimmi.
Mi fiano tanto che alla Pellegrini non gli hanno dato una lira, però se sono sbagliati, perché ormai la lira non è più la moneta nazionale, quindi dice, non gli hanno dato più un euro, dovrebbe aggiornarsi al periodo presente.
Paolo soffia sulle freddure di Mr. Sloopy. Musica, che ci ascoltiamo?
Allora, ci ascoltiamo la canzone di Paul Young, Lost in the Air, tratta dallo spot delle scarpe Valle Verde.
Ah, bellissimo.
Lost in the Air. Du 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 du. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Bellissima, è l'incipit di questo blocco, quello col quale Matteo, autore della scelta musicale che abbiamo fatto oggi, perché adesso leggiamo della musica italiana di un certo livello. Come sempre, gli irradiati leggono il testo di una canzone e poi ne parlano, insomma, lo commentano. Il testo che andiamo a leggere in questo momento è Figlio della Luna, canzone di Mecano, che io personalmente in questo momento non ricordo, poi magari ascoltandola successivamente mi tornerà in mente. Comunque è una canzone che oramai ha una decina d'anni, grosso modo, non è freschissima, però è una bella canzone interessante. Vado a leggere il testo e Mr. Sloopy, Paolo e Enrico insieme a me andiamo a commentare. Per chi non fraintenda, narra la leggenda di quella gitana che pregò la luna bianca ed alta nel cielo mentre sorrideva. Lei la supplicava, fa che torni da me. Quindi qui abbiamo una gitana che supplica la luna, ve lo rileggo,
sì, la gitana che supplica la luna.
Per chi non fraintenda, narra la leggenda di quella gitana che pregò la luna bianca ed alta nel cielo mentre sorrideva. Lei la supplicava, fa che torni da me.
Quindi la gitana aveva perso il fidanzato o il marito, il gitano, e allora pregava la luna, è una cosa romantica,
è bello,
una prega per venire, ritorna indietro,
è una bella immagine
tra le mie braccia.
Noi abbiamo già questa persona, noi immagino, vediamo questa zingara, questa donna gitana sicuramente affascinante, inginocchiata che prega verso la luna, no?
Perché il marito, il fidanzato, l'ha lasciata per un altro, dice, e prego il signore, in questo caso attraverso la luna, in modo romantico, almeno per far sì in modo scaramantico, esatto, che alla fine torni il marito, il
fidanzato.
Esatto, e vediamo questa luna, no? Se è indifferente come la luna di Leopardi, che è la natura che è indifferente alla sofferenza dell'uomo. Vediamo. Tu riavrai quell'uomo, pelle scura, con il suo perdono, donna impura. Però in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me. Chi suo figlio immola per non stare sola non è degna di un re. Qui è la luna che, diciamo, simbolicamente
qui
risponde.
Che sia la donna, la gitana che ha tradito, non il marito della,
esatto,
gitana.
Andiamo a rispondere. Cioè, prima noi pensavamo che era andato via, ora capiamo perché il marito se n'è andato. Vediamo, la luna le risponde: tu riavrai quell'uomo pelle scura. Forse quell'uomo era di pelle scura, gitani sono un po' scuri, con il suo perdono, donna impura, però in cambio, dice la luna, voglio il tuo primo figlio, venga a stare con me. Chi suo figlio immola per non stare sola non è degna di un re. Chi suo figlio immola per non stare sola non è degna di un re. Attenzione, qui è controverso questo passaggio. Che ne dite?
Andiamo avanti.
Questa è la luna che si rivolge alla gitana.
Aspetta,
interessante.
Allora, c'è la gitana che tradisce, in poche parole, marito. Il marito va via, però dopo, attraverso la preghiera, ritorna.
Vediamo.
Il marito dice alla gitana, dice, visto che mi hai tradito, però mi rivuoi, insomma, ti riaccetto, ma solo se mi fai un figlio.
Poi vediamo che succede. Andiamo avanti. Dice, luna, adesso sei madre. Ma chi fece di te una donna non c'è. Ah, vedi, luna, adesso sei madre. Ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi, luna d'argento, come le occullerai se le braccia non hai, figlio della luna? Ah, vedi, giustamente, si rivolge a dire adesso, ok, il figlio evidentemente è stato immolato in qualche modo, tragico, per la luna. Però dice adesso come te lo coccoli che non hai le braccia, luna?
È un po'...
Che tema? Nacque a primavera un bambino da quel padre scuro come il fumo, con la pelle chiara, gli occhi di laguna, come un figlio di luna. Questo è un tradimento. Lui non è mio figlio ed io no, non lo voglio. Evidentemente il padre era scuro, però il figlio è nato chiaro, quindi è il contrario di Osarracino, no? Che è nato chiaro, invece questo è scuro. Qui c'è. Cioè,
sì,
è il tradimento. C'è stato un tradimento e il figlio è nato chiaro da un padre scuro, quindi
è anche un fraintendimento.
Il
contrario di Osarracino. Il contrario di Franco Baresi. Il contrario di Franco Baresi. Va bene, io su questa perla di Paolo direi che gli radiati si fermano. Ascoltate questa bellissima canzone. Che canzone si devono ascoltare i nostri amici, Matteo?
Ora, ovviamente è Mecano, ovviamente Figlio della Luna.
A dopo!
Tu riavrai quell'uomo, pelle scura, con il suo perdono, donna impura. Però in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me. Chi suo figlio immola per non stare sola non è degna di un re. Adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi luna d'argento, come lo cullerai se le braccia non hai. Figlio della luna,
bellissima questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ora è il momento invece per gli irradiati di parlare di un paio di cose, Paolo, molto strane e curiose. Allora, intanto, in giro per l'Umbria, Mr. Snoopy, come sai tu, il figlio di Gullit, quello è a che?
Il figlio di Baresi questo.
Allora, come voi sapete, in Umbria ci sono anche degli allevamenti di alpaca. Ebbene, sembra che nei giorni scorsi un branco di lupi abbia ucciso una decina di alpaca in questo allevamento di alpaca a Todi. Ecco, voi che ne pensate? È possibile secondo voi? Paolo, è possibile una cosa del genere secondo te?
Come no? I lupi 15 anni fa mangiano qualsiasi cosa.
I lupi non fanno sconti, insomma, che dite voi?
Qualche volta secondo me si può parlare anche di negligenza di chi doveva insomma tenere queste alpaca in un certo modo, invece
dei guardiani
che se c'erano questi guardiani non succedeva proprio niente,
che l'hanno fatta un po' facile. Anche perché, Enrico, di solito i lupi, sì, è vero che ce ne sono tanti nelle nostre zone, però di solito queste cose le fanno di più i cani selvatici che non i lupi, no?
I lupi in genere non attaccano l'uomo, non si avvicinano mai alle case.
O perlomeno se il lupo attacca un animale poi se lo mangiano, non è che fanno una strage e li lasciano lì mezzi, no? uccidono tanto per uccidere, i lupi mangiano, insomma.
Speriamo che ci saranno sempre, sempre tanti animali da mangiare per i lupi, perché sennò se invece da attaccare l'uomo c'è il rischio che i lupi alla fine si attaccheranno alla bottiglia invece.
Ah, questa lunga convivenza.
Ah, già, esatto.
Questa lunga convivenza tra l'uomo e i lupi, dal Medioevo, dal Medioevo. Paolo adesso gli ha preso il trip della storia personale di Paolo Barelli, di Franco Barelli.
Però possiamo ubriachi dopo.
No.
I lupi ormai si riducono con l'inquinamento quando possono.
I lupi ubriachi sarebbe una pessima notizia. Vi do una cosa, un titolo, poi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlarne. Allora, Paolo, Matteo, Slupi, Mr. Slupi, dal nido alla laurea. Un articolo che abbiamo trovato su Repubblica. Dice di Raffaele Ricciardi, questo articolo dice: dal nido alla laurea, far studiare un figlio costa 130.000 euro. Attenzione, ma è una cifra media. Per chi sceglie un percorso radical oppure extra lusso si può spendere addirittura fino a 700.000 euro. Su questo momento di silenzio gli irradiati lanciano un pezzo musicale, anzi, allora, una bella doppietta musicale.
In questo caso,
anzi, no. Sì, scusa, sì, questi due pezzi.
Ascoltiamo dagli Aerosmith la canzone I Don't Miss a Thing, tratta dal film di fantascienza Armageddon con Bruce Willis.
Ah, ok, e poi ce ne ascoltiamo anche un'altra. Facciamo una bella coppia.
E poi dopo ci. Una canzone, voglio una.
Una lurida
dell'articolo 31.
Ah, certo.
Un gruppo musicale che ama anche la giurisprudenza, se no non si chiamava articolo 31.
Voglio una lurida. Bella accoppiata, bella accoppiata. Lui è il figlio di Franco Baresi, è un bell'uomo, direi.
Ma sono mia da marocchino.
A dopo.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Come un uovo alla cocca e mi faccio un elettroshock al cuore. Che con ardore mi conquisti corpo e mente, che mi faccio innamorare. Mi sono rotto delle magre bionde tipo la Barbie, delle maggiorate tipo quelle che si fa Sgarbi.
No,
non è una presa di posizione, è che preferisco la cellulite al silicone. La mia lurida dov'è?
Boh, boh.
Qualcuno saprebbe dirmi se c'è?
No, no.
E come con la titina io la cerco non la trovo, continuamente ci provo, non c'è niente di nuovo. Quando come i Gaga anni fa vado a caccia per la città con fascino e carisma, guidando la mia vecchia Prisma vedo una tipa che cammina. Gli chiedo un'indicazione, quando si ferma a guardare la vetrina colgo l'occasione per attaccare il bottone. Ehi là, come va? Che ci fai qua?
Bla bla bla.
Ma quando apre la bocca, mamma mia, mi passa la poesia. Mi dice cose banali, poi sti tipi sono tutti uguali. La mattina fanno ciclette, le gambe le raccolgo con le gilette. Fanno diete da malato di diabete. Facce lampadate con le gonne attillate.
Ancora gli irradiati per parlare di curiosità, va bene? Allora, stavamo dicendo che un percorso di studi può costare addirittura 130.000 euro, e addirittura possiamo anche arrivare a 700.000 euro se si fa un percorso radical fra virgolette oppure extra lusso.
Gli studi lo fanno radical.
Ecco, io volevo sapere intanto qual è il vostro pensiero così in generale, poi dopo entriamo nello specifico.
Una cosa di questo genere, con tutta la povertà che gira a causa del coronavirus, a causa della guerra in Ucraina per la questione del gas, a causa di tante di queste cose.
Guarda, vi faccio, c'è un'analisi prima, più dettagliata nell'articolo, ora entro nell'analisi e poi vi chiedo il vostro pensiero. Allora, dal nido all'università nell'ambito pubblico, ok, in una sede, quindi anche restando qui, facendo inglese online, facendo il Boy Scout, facendo calcio, no? Attività sportiva, un ragazzino dai 10 ai 18 anni costa 50.000 euro circa. Alla famiglia, 50.000 euro. Facendo un percorso più tecnologico, quindi in ciclo scolastico pubblico, università fuori sede, corsi extra informatica, coding, eccetera, 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 può costare quasi 100.000 euro un ragazzo e una famiglia. Tanto su queste due cose che ne pensate? Diciamo lo standard o il tecnologico? 50.000 euro uno standard, 100.000 un tecnologico. Mister Zuppi, Enrico.
Costi eccessivi dovrebbe intervenire lo Stato.
Bisognerebbe spendere un po' meno.
Non so, forse sarò io che sono un po' arretrato, ma non mi sembra strano che ci girino tutti questi soldi con tanta povertà di cui parlano.
Sì, dovrebbe intervenire lo Stato.
Un percorso di studi un po' più radical, e quindi parliamo di scuole montessoriane, oppure steineriane, università pubblica con il focus sulle lingue e quindi corsi di lingua, viaggi, Erasmus, uscite destra e sinistra per i ragazzi, percorsi particolari, culturalmente radical, insomma stimolanti, 170.000 euro possono costare una famiglia. Siamo d'accordo? Matteo, Slupi, Enrico?
Chi ce l'ha tutti quei soldi per un figlio? Poi i figli ce l'hanno, ma se li
c'è 70?
170.000 euro.
Bisognerà vedere che tipo di categoria le famiglie si riferiscono, perché ci sono i poveri, i poverissimi, quelli che sono tanto grazie alla politica diventati ricchi e quelli ricchissimi.
Guarda,
non lo so.
Entro nello specifico di questo giornale, no? Dell'articolo. Dice: gli ultimi due percorsi sono quelli più particolari. Il primo, Money Farm, definisce New Age oppure Radical, costa 170.000 euro. Scuole Montessori, Steiner, Reggio Emilia fin dall'infanzia, approccio bilingue in un contesto internazionale, le rette vanno da 7.000 euro fino a 14.000 euro l'anno, anche 15.000. È proprio in queste primissime fasi che si toccano i picchi di spesa. Se l'università pubblica in sede può fare il caso di questo profilo, le attività extracurricolari diventano un premium, soprattutto per quello che riguarda le competenze linguistiche. Alla fine sono la voce che richiede l'investimento più alto, 35.000 euro circa può costare un percorso universitario anche fuori sede.
Eccessivo, diciamo.
Sì, va bene, a tutte le parti.
Quindi, cari studenti universitari, che io, caro, popolate in questa radio,
paesi,
ci sembra eccessivo.
Lavorare al McDonald's, va a lavorare, fai lavoretti per mantenersi gli studi, non è che arriva tutto da pantalone, reddito di cittadinanza, tutte queste cose.
Quindi, ragazzi, che ascoltate questa radio, che fate l'università, andate anche a lavorare, no? Andate mica lavorare. Ci pensa pantalone. Invece un percorso extra lusso può costare scuole private e internazionali fin dal nido, università a Londra, corsi di musica in giro per il mondo, qui siamo all'officina, si può spendere fino a 700.000 euro.
Se uno ce l'ha, né niente.
Per esempio, un curriculum scolastico tutto privato e internazionale che culmina alla University College of London con master alla London School of Economics può costare da solo 260.000 euro vitto e alloggio, senza vitto e alloggio, col vitto e alloggio siamo già a 500.000 euro.
Ma dopo,
se poi ci mettiamo anche gli Stati Uniti,
ma dopo con quello lavori,
un privilegio per poche tasche, chiaramente.
Con quello lavori, tanto la raccomandazione ci vuole sempre per entrare, viene una lettera di raccomandazione con tutto quello, lo fai per quello, lo fai mica per quando hai studiato le cose le imparate per conto tuo.
Quindi il consiglio degli irradiati è studiate seriamente nelle università pubbliche, datevi da fare.
Se potete permettere, andate su altre università.
Sono molto d'accordo.
Se esatto. No, dovete studiare, timbrare il cartellino, allora, perché tanto l'università serve per i figli dei professori.
Attenzione all'università, viva l'università, ci piace l'università.
Viva l'università.
Una canzone di Claudio Baglioni, L'amico e domani.
L'amico e domani, viva l'università e lo studio. Rientriamo dopo questa canzone, perché c'era da parlare di attualità, bellissime cose.
L'amico e io persi dentro un vento, di uccelli che cambiano stagione, in un vialetto di alberi magri, occhiazze tiepide di sole, un prete e la sua donna nera, volano felici dietro a un pallone. L'amico e io aspettiamo l'auto e tutti insieme aspettano da soli, e le ragazze ridono fresche,
come mazzi d'insalata, una riga sulla pelle blu del cielo e testa alzate come girasoli. L'amico e io al capolinea di gente solita assonnata, e i pensionati piegano un giornale, sedere grosso e polpacetti, ai banchi del mercato donne, pezzi di stoffa sotto i colorati. L'amico pensa a casa sua, tra un mese deve andare via, e in ogni angolo vissuto lascia una spina di nostalgia.
Ancora gli irradiati per concludere questa puntata molto shakerata di oggi, parlando di attualità.
Shakerando.
Parlando di attualità, Enrico, tu hai preso un articolo molto interessante rispetto al nuovo governo.
Sì.
Tu hai preso questo articolo dal Corriere della Sera, ecco qua, ce l'abbiamo qui. Lealtà, stiamo uniti, il debutto di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, 45enne, Giorgia Meloni, prima donna, presidente del Consiglio, che la prima cosa che ha detto è stata lealtà, stiamo uniti. Che ne pensate? Come la vedi?
Speriamo che una persona giovane, poi una donna, anche una grossa novità.
La prima donna presidente del Consiglio.
Sì.
Possa fare qualcosa.
Che tra l'altro Mario Draghi, con 1:20 di colloquio, le ha consegnato ovviamente, no? Diciamo è stato un passaggio di consegne privato, chiaramente. È subito tornato a Città della Pieve, È tornato immediatamente in serata a Città della Pieve, quindi voleva andare a cena dalle nostre parti per rilassarsi, evidentemente.
Adesso c'è da fare l'oliva.
C'è da fare l'oliva, giustamente. Ha detto, dai, io devo andare, che c'è da sistemare l'oliva. È vero. Probabilmente sarà sulle colline di Città della Pieve a raccogliere l'oliva. Avete mai raccolto l'oliva?
No, io l'ho vista da degli amici
raccolta.
È un mulino a riva.
Oggi pomeriggio l'ho fatto.
Tu hai raccolto l'oliva? Vieni direttamente con Mario Draghi ieri? No.
No, non è lui.
Ok. Ah, tu sei un raccoglitore di oliva, quindi un produttore.
Sì, vengo direttamente dal luogo della
raccolta delle olive, grande.
Prego. È passato dal. C'è chi va con Mario Draghi e se lo può permettere, chi va con i signori Lucertola invece, che sono un po' più
freddura. Questa
è vero.
Sì, ma io adesso mi devo riprendere tutte queste freddure cadenti.
Ci vuole un cappotto, ci vuole un cappotto per Paolo.
Va bene, ho capito, parlerò in italiano, non più in eschimese.
Ci vuole una pera, ci vuole.
Ciao, prego, stavi dicendo?
Comunque vedremo. Comunque è vero, Mario Draghi sta a Città della Pieve, vero?
Sì, a Città della Pieve, è andata a fare l'oliva, come ha detto Paolo. Insomma, Enrico, come vogliamo concludere questo nuovo governo, Meloni, eccetera, eccetera? Come la vedi?
Che questo governo possa fare qualcosa per questo nostro paese disastrato.
Ah, beh, speriamo.
Speriamo
con gli altri governi,
con l'Europa,
con l'America. Con
mettetevi la mano sulla coscienza, che noi siamo messi una davanti e una dietro, diceva quello. No, noi siamo già a posto, le mani avanti e dietro.
Sì, come Don Falcucchio.
Come Don Falcucchio. Ultima notizia, prima di salutarci, per mangiare, leggo direttamente da Repubblica, abbiamo preso questo articolo di Luca Ferrau, mangiare e bere sono sempre atti politici e scene culturali. Per 2 giorni a Bologna ci saranno i più grandi chef che si confronteranno, assaggeranno e parleranno del futuro della cucina. Ecco, secondo voi qual è il futuro della cucina?
Rose.
No. Gente si parla solo da mangiare,
Si parla solo di mangiare, il futuro è rosso.
Il tuo piatto preferito?
I piatti preferiti, la matriciana. La carbonara, spaghetti, aglio e olio peperoncino, la bandiera.
La bandiera, hamburger.
Le patate fritte,
hamburger. Dicono che il cibo del futuro saranno insetti, saranno.
Ecco, allora con questa bellissima notizia noi concludiamo. Quindi la carbonara, la matriciana, la norcina, scordato, perché il cibo del futuro saranno insetti. Quindi tutti pronti
e
a mangiare
un altro cibo abbastanza.
Insetti alla matriciana saranno buonissimi.
Il come si chiama? Il vitello alla greca sarebbe in poche parole tipo roast beef tagliato a, a fettine con l'aceto balsamico, le olive verdi rinocciolate e con del grana reggiano grattugiato sopra. Questo è un abbastanza buono, se lo volete provare. Come
quindi gli irradiati non solo parlano di politica, vi danno della musica, ma vi danno anche delle ricette. Certo. Maurice, giusto? Vuoi consegnare una ricetta?
Giusto.
Vuoi consigliare una ricetta a chi ci ascolta? Per qualche motivo?
La sella di vitello.
Ecco ragazzi, ma
la polenta.
La polenta, ma dove la trovate un programma radiofonico che
risotto lo zafferano?
Risotto zafferano.
Zafferano.
Basta che se no andiamo tutti a cena. Ora che ci ascoltiamo, Mr. Sloopy, e poi
dai,
vi salutiamo.
Gruppo musicale metal dei Temple Bulls, Thunder from the North. A tutti buonissima voce, a voi.
Ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi ringrazio, saluta.
Morris,
Paolo Mr. che è Zlube, uscito,
Mr. Zlube,
Matthew,
la baronessa, Simon, ringraziamo l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione, ringraziamo Francesco e i ragazzi dell'officina, ringraziamo gli universitari di tutto il mondo, specialmente i nostri universitari di Perugia e quelli di Radiofonica. Ci vediamo la prossima volta, è stato un piacere, ciao a tutti, ciao!
Ciao, 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 ciao.